Marte.
Quante chance ha il Napoli ancora di qualificarsi in Champions League secondo voi dopo la sconfitta di ieri? Scriveteci al 339-666-9990.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, iscriveteci in tanti per capire quante possibilità il Napoli. Mazzarri ci crede, con Gianluca Gifuni fino a qualche secondo fa, lo saluto l'amico e collega Gianluca Gifuni. Avete affrontato questo argomento, ovviamente, adesso vogliamo capire però come e quante possibilità il Napoli anche dal punto di vista numerico, perché insomma il Napoli ha 35 punti a meno 7 all'Atalanta, che sono potenzialmente meno 4 ma anche meno 7 o meno 10, perché anche l'Atalanta, come il Bologna, la Fiorentina e la Lazio e col Napoli devono recuperare una partita saltata la giornata per la Supercoppa. Anche l'Atalanta, che non ha giocato la Supercoppa ma affronterà l'Inter nel recupero, deve appunto giocare una partita. L'unica squadra delle prime che non deve recuperare la Roma, quindi il Napoli è distante in maniera oggettiva dalla Roma oggi per questi punti, ma potenzialmente dovesse vincere col Sassuolo un po' di meno, chiaramente in questo punto è meno, in questo momento è meno 3 della Roma, sarebbe a pari punti con la Roma se dovesse vincere contro il Sassuolo. Soprattutto il Napoli ha 35 punti nelle restanti 15 partite, deve fare tanto ragazzi, che se deve fare almeno 30 punti, se non 32-33, visto che l'Atalanta adesso sta alzando un po' la quota Champions, è chiaro che su 15 partite 10 vittorie ci devono essere, e 10 vittorie questo Napoli le riesce a fare secondo voi? Ieri abbiamo visto una squadra che meritava assolutamente il pareggio, però una squadra che con grande tristezza ha perso questa partita. Dico tristezza, secondo me, poi il giro a voi e al primo ospite queste considerazioni, perché il Milan quasi senza spettinarsi, senza sudare, ha vinto, cioè ha vinto con un'occasione concessa per un buco clamoroso, a difesa, un posizionamento di tutti secondo me, da Ostigard, Di Lorenzo, Juan Jesus, che non ha fatto, diciamo, l'ha accorciato verso Teo Hernandez in modo banale, e poi Milan sì, si è battuto anche con vigoria nel finale per resistere agli attacchi del Napoli. Ripetiamo, il Napoli avrebbe meritato il pareggio, però non è che ha fatto chissà che. Milan con Gabbi e Simic, con due gol presi a partita nelle ultime partite, il Napoli non è riuscito a segnare neanche una rete. Siamo d'accordo, palo interno, autopalo, scheggiato il palo con Simeone, varie occasioni, due tiri, soprattutto quello di Politano, molto vicini alla porta, molto vicini al palo, però il Napoli non ha segnato ragazzi. Il Milan ne ha subiti due di gol a partita in ultime gare, pur vincendole, con Frosinone, con le altre, e invece un Gabbi e Simic centrali, con tutto il rispetto, il Napoli non è riuscito a bucarla. Napoli con Mazzarri, i numeri adesso sono abbastanza negativi. Ne parliamo però subito con il collega della Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti. Ciao Gianluca, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a voi.
Hai scritto una cosa molto interessante su, come fai spesso, sui social. Napoli deve fondamentalmente provare questa difficile rimonta affidandosi al 4-3-3, cioè ad un sistema di gioco più aderente alle caratteristiche e alle vocazioni offensive, mi sembra di capire.
Allora, è ovviamente un pensiero dettato dal fatto che il Napoli, soprattutto dopo la fine della Coppa d'Africa, recupererà il suo centro avanti, che è Victor Osimhen, sì. E dal fatto che il Napoli, visto che fa così tanta fatica in questo momento ad andare in gol, neanche troppo a produrre occasioni, perché poi la qualità c'è ed è tanta, e quindi alla fine ci arrivi, seppur secondo me in maniera sporadica, spesso a fiammate, però poi ti manca il guizzo e quello te lo potrai restituire appunto magari Osimhen, però credo che tu non possa più prescindere, una volta appunto rientrati tutti gli elementi a disposizione, da quello che è il sistema di gioco che la squadra conosce meglio, ma che probabilmente si confà anche di più a quelli che sono oggi i numeri dell'organico del Napoli. Il Napoli ha 7 attaccanti per 3 posti, tutti molto validi, qualche segnale lo abbiamo iniziato a vedere anche da Lindstrom, l'abbiamo visto anche con il Verona da D'Angonge. Onestamente ieri partire con quell'atteggiamento è stato un po' fare copia e incolla di quello che si era visto in, in Supercoppa, però l'emergenza del Milan, che per certi aspetti era forse anche superiore a quella del Napoli, probabilmente avrebbe dovuto consigliare a Mazzarri di fare diversamente.
Eh sì, i numeri sono purtroppo impietosi, perché il Napoli rispetto allo scorso anno, dopo 23 partite, non 23 giornate, perché il Napoli ha giocato in meno, ha 27 punti in meno, 24 gol in meno segnati, 12 gol subiti in più. L'anno scorso 20 vittorie, un solo KO, quest'anno 10 vittorie, la metà. Era clamoroso l'anno scorso, Gianluca, il Napoli primo in classifica che ha stravinto il campionato, era clamoroso l'impresa, la straordinaria stagione, è clamoroso pure quest'anno però essere così distanti dal primo posto, dalla zona Champions. Si è passati da un eccesso a un altro in pochi mesi, purtroppo è così.
Sì, prego, prego. La classifica però, Dario, racconta sempre la verità. Quindi evidentemente l'anno scorso avevi lavorato bene, anzi benissimo sotto tutti i punti di vista. Quest'anno la classifica certifica secondo me una serie di errori che sono stati prima dirigenziali, poi tecnici, poi anche ovviamente il fatto che ci sono stagioni in cui ti gira tutto bene, altre nelle quali la palla sbatte sul palo, sì, e non entra in porta. Però certe volte poi gli episodi li devi anche saper portare dalla tua parte. Il Napoli qualche volta è anche riuscito a farlo, perché alla fine tanto con la Salernitana quanto con il Verona hai vinto, non dico proprio all'ultimo respiro, ma quasi. Quindi alla fine pensiamo addirittura se fossero venuti a mancare 4 punti, no? in quelle due circostanze dove sarebbe oggi il Napoli. Devi provare semplicemente a invertire la rotta facendo le cose più semplici possibili, provando a giocare come la squadra sa fare meglio, provando secondo me ad avere la consapevolezza che in questo momento non è più niente da perdere, nel senso che tra virgolette l'obiettivo si sta sfuggendo di mano, e allora a quel punto con maggiore serenità, perché di serenità secondo me il Napoli ha tanto bisogno, devi provare a fare il meglio possibile da qui alla fine della stagione, provando eventualmente anche a toglierti uno spizio in Champions, perché ripeto, la qualità del Napoli c'è, è alta e bisogna tenerne conto.
Assolutamente, nel salutarti due domande secche, non semplicissime, mi rendo conto. Ad oggi quante possibilità su 100 ha il Napoli di centrare la qualificazione in Champions, che ricordiamo potrebbe anche essere allargata al quinto posto se l'Italia va bene nelle fasi finali delle coppe, Champions League soprattutto, e le altre meno, tipo in particolare la Spagna, ma diciamo quante possibilità ad oggi di centrare il quarto posto secondo te, e la seconda se Mazzarri rischia in questo momento?
No, la seconda mi sento di dire che Mazzarri non rischia, non deve rischiare, perché tutto sommato sta provando anche lui a invertire una tendenza che purtroppo è passata chiara, ripeto, all'inizio della stagione, e non è facile subentrando a campionato in corso. Poi che di errori ne abbia potuti commettere anche lui, lo dicevo anche in precedenza, magari nel primo tempo di ieri l'atteggiamento è stato eccessivamente conservativo. Alcuni cambi forse sono stati tardivi, però questa fa parte di una valutazione ex post, che poi dipende anche dal fatto che il pallone sbatte sul palo e non entra in porta. Certo. La percentuale per me è all'incirca del 20%, perché devi considerare che comunque hai tante squadre davanti rispetto al quarto posto, però ci sono anche tante squadre in corsa, quindi ci saranno tanti scontri diretti, ci si toglieva punti a vicenda. Il Napoli ha più o meno le stesse percentuali che hanno le altre, ovviamente in questo momento l'Atalanta è favorita, non fosse altro per la classifica, oltre che per il gioco che esprime, però tutto sommato sono ancora abbastanza in corsa tutte quelle fino al Napoli, quindi sinceramente non darei tutto per perso, ma allo stesso modo considererei che l'obiettivo, ripeto, sta sfuggendo di mano, e allora proviamo nei limiti del possibile a divertirci, perché se poi facciamo anche un calcio conservativo per non perdere, difficilmente vinciamo.
Questo sicuramente sì. Gianluca, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport. Un po' dei vostri messaggi prima della pubblicità, poi tra un po' Francesco Modugno, poi anche Francesco De Luca, Cristian Bucchi, i numeri ulteriori del Napoli che abbiamo analizzato. Questo amico scrive: non prendiamoci in giro, questo Napoli ha zero possibilità di andare in Champions, forza Napoli. Poi ancora non è un problema di punti in meno ma di tanta forza e entusiasmo in meno. Mazzarri inadeguato e anacronistico si faccia da parte. Il gruppo è rimasto sbigottito dal suo annuncio a novembre, quanto e più di me, e non si è più ripreso. Si può sperare solo un'Europa minore se ci riprendiamo. I numeri sono impietosi. Un abbraccio a Luca da Roma. Poi ancora, ritornando a Zirinskij, a chi lo critica perché ormai è un ex calciatore del Napoli e ha giocato male, ma perché gli altri che invece sono e saranno ancora calciatori del Napoli hanno giocato meglio? A me non risulta. Questo è verissimo, è chiaro che nel momento in cui il Napoli va in svantaggio si spegne dopo buoni 20 minuti e chi deve trascinare il Napoli sono i giocatori simbolo, Di Lorenzo, Zirinskij, Kvaratskhelia, giocatori anche più forti oltre che più esperti. Di Lorenzo ha giocato male, non bene, diciamo, non ha brillato ma ci ha provato. Kvaratskhelia tra i migliori, secondo me ovviamente ci ha provato. Zirinskij no, forse è questa l'unica situazione, ma senza voler accusare Zirinskij di essere già con la testa altrove, semplicemente ha giocato male, il peggiore forse del Napoli di ieri. Lo dico già da qualche settimana, scrive Massimo Perfetto, per me il Napoli non ce la fa nemmeno per l'Europa League e le avversarie volano, compreso la Roma, e il Napoli non segna manco con le riserve e gli altri perché il livello è decaduto ed è scarso, manca qualità difensiva, ora anche con la difesa a tre. Mazzarri ha una coperta corta, c'è rimasto solo Osimhen, se disponibile in tutte le partite restanti. Poi ultimo messaggio, prendiamo pubblicità, ma siamo sicuri di recuperare Osimhen perché ieri in campo si è fatto male ed accusava un dolore muscolare, questo non lo so, non mi risulta, vedremo insieme. Credo che entro mercoledì dovrebbe essere a Castelvolturno Osimhen. Sui numeri impietosi ne parliamo tra un po' con Francesco Modugno. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Quante chance ha il Napoli ad oggi di qualificarsi per la Champions League? Rispondeteci e ne parliamo insieme.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, qui parla sempre Dario Sarnataro, l'analisi dei numeri che aiutano sempre appunto per ragionare insieme sui problemi del Napoli, non sono diciamo l'unica fonte di analisi, ma ci aiutano, dicevamo, del meno 27 rispetto allo scorso anno, però insomma dimentichiamo lo scorso anno, di quest'anno dobbiamo parlare, dobbiamo essere sempre onesti intellettualmente, tenendo restando che secondo noi Garcia ha fatto disastri notevoli anche dal punto di vista della preparazione atletica, però dopo 16 partite la media punti di Garcia era 1,75, attualmente 1,25 purtroppo, dopo 16 partite con Mazzarri. Con Garcia in 16 partite, comprese le coppe ovviamente, la Champions, 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, 30 gol fatti e 18 gol subiti. Con Mazzarri dopo 16 partite, 6 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, raddoppiate il numero di sconfitte. Con gol fatti 15, gol subiti 23, volendoci riferire solo alla Serie A, in 12 gare con Garcia 21 punti, con Mazzarri invece in media punti di 1,27 e ovviamente sono 14 i punti in 11 partite. È chiaro che diciamo il segno dei gol pochi segnati, appunto, chiedo scusa per il gioco di parole, è quello che impressiona di più, perché in Serie A il Napoli ha fatto 8 gol in 11 partite con Mazzarri, con Garcia in Serie A invece c'erano stati 21 gol in 12 partite, soprattutto ultime 5 trasferte 0 reti, in 7 delle 11 gare in campionato con Mazzarri in panchina 0 reti, 5 KO in 11 partite di campionato e con partite più difficili, Inter, Juve, Roma, Lazio e Milan ieri. Per carità, però i dati sono questi. E dunque, caro Francesco Modugno, buongiorno innanzitutto. Situazione difficile, impossibile, Mazzarri a rischio, come la pensi? Aspetta, sentiamo male, non so se sembra sai quei collegamenti radiofonici di una volta con i disturbi dell'antennina e tu giravi a destra e a sinistra. Nel frattempo saluto Giancarlo da Sessa che dice il Napoli ha un problema con il gol, attualmente appare anche una squadra depressa, probabilmente i continui cambi di modulo seppur dettati da assenze e infortuni destabilizzano i calciatori, con l'impressione che i calciatori abbiano mollato Forza Napoli sempre. E sul problema gol abbiamo detto, è chiaro che incide l'assenza di Osimhen, ma non può dire tutto. Evidentemente troppi pochi gol segnati dal Napoli anche quando c'era Osimhen recentemente, ma è chiaro che col ritorno può cambiare qualcosa. Francesco, eccoci.
Eccomi, però mi senta bene adesso.
Sì, adesso sì.
No, dicevo, i numeri, come raccontavi tu, no, dicono tanto, ma poi non tutto, quantomeno.
No, certo,
non troppo. Io penso che ci sia da fare anche una considerazione. Garcia ereditava la squadra dei Spalletti. Quel Napoli lì, e quindi inevitabilmente diventa complicato il confronto, perché questa è una squadra che poi un po' si è attorcigliata su se stessa, intossicata da un punto di vista atletico, da un punto di vista tattico, che ha perso fiducia, consapevolezza, che un po' si è sgretolata, quindi diventa secondo me materia abbastanza difficile andare a fare dei confronti. Certo è che i numeri in questo momento vanno letti, vanno analizzati, perché chiaramente troppo poveri, e soprattutto con prospettive che mettono ansia, perché sai,
sì,
immaginare il Napoli fuori dalla Champions è già qualcosa che fa male. Fa male per quello che il Napoli è stato recentemente, per la squadra che in questo momento continua ad essere secondo me di livello assoluto, ma soprattutto pensando a quella che sarà la Champions, no, dalla prossima stagione, più ricca, più bella, più spettacolare, più coinvolgente.
8 partite minimo è da giocare.
Sì, è una.
E ad oggi, Francesco, abbiamo chiesto ai nostri amici ascoltatori, ci stanno rispondendo in tanti, vi ringrazio. Le chance ad oggi di qualificazione in Champions, quante sono secondo te? Ti dico che l'amico comune Gianluca Monte ha detto 20%. Adesso non so cosa ad oggi qual è il tuo.
È una stima che può starci questa qui, ma ti dicevo, mette ansia immaginarsi fuori dalla Champions, ancora di più paura vedere il Napoli nono
e
addirittura fuori da una dimensione europea che gli appartiene, diciamolo pure per storia, perché è la squadra del campionato italiano con la striscia più lunga, penso siano 13 stagioni che gioca sempre le coppe, e quindi sai, è una posizione questa che merita grandissima attenzione, su questo non c'è dubbio.
Ritieni che Mazzarri rischi in questo momento, oppure è fantasioso pensare a un terzo cambio clamoroso, no, per l'era De Laurentiis?
No, non ho notizie in tal senso. Beh, non ho notizie in tal senso, e ti dico, è vero che i numeri sono negativi, però è pur vero che io nelle prestazioni comunque continuo a vederci qualcosa di buono. Io ti dico, a me il Napoli di ieri, per larghi tratti mi ha convinto pure, mi è piaciuto pure. I primi 20-25 minuti ho visto una squadra
sì, buona. Su questo fronte, guarda, Francesco, mi innesto, perdona, perché molti amici stanno scrivendo come Gino. Dopo i primi buoni 25 minuti, dopo il gol del Milan, ci siamo smarriti di nuovo. Quando il Milan è incerottato e calato, siamo riusciti a giocare un po', però soprattutto Gino e anche qualcun altro dice la squadra quest'anno non sta bene mentalmente. Effettivamente lo schiaffo subito al Napoli, un gol davvero anche, come dire, non ingenuo, di più colpevolmente ingenuo, che il Napoli ha preso, insomma assolutamente leggibile il movimento di Hernandez, effettivamente ha spento gli azzurri. C'è un problema chiaramente mentale, la squadra continua, anche come è capitato con la Juventus per esempio, in altre situazioni, gioca bene, gioca benino, meriterebbe il vantaggio, meriterebbe di non perdere, invece perde. È chiaro che queste sono picconate all'autostima.
Ma è il momento che ti fa fragile, le certezze le perdi in momenti come questi, nei quali vai sotto, guardi la classifica e perdi fiducia, perdi autostima e magari subentra l'ansia, la tensione, la rabbia, la paura nuovamente di non fare risultato. Allora parti forte, fai la partita, l'hai preparata bene, perché a dispetto di quanto si dica, il Napoli, Mazzarri la partita l'ha preparata bene, il Napoli teneva il campo, la partita la faceva, la governava, mi sembrava assolutamente in controllo, praticamente non aveva rischiato nulla, anzi aveva creato. E quando è così vai sotto, ci sta che un po' accusi il colpo, ci sta che possano seguire poi minuti di sbandamento, e invece poi ti dico, passata la seconda parte del primo tempo, nella ripresa è tornata a fare la partita, è cambiata l'inerzia, ti sei messa a quattro, ha cambiato tanto, hai rischiato più volte di pareggiarla, certo qualche occasione l'hai dovuta pure concedere, ma giocava a San Siro contro il Milan, contro una squadra del tuo livello,
Io se ti devo dire che il Napoli di ieri non mi è piaciuto, no, faccio fatica. Poi è chiaro che dentro la partita ci sono state più partite, e quindi il gol che ha preso è un brutto gol, e lì davanti poi alla fine la concretezza è venuta meno. Però se devo analizzare la prestazione anche da un punto di vista della personalità, del carattere, io ho visto la squadra che è andata lì e l'approccio è stato più che buono. Nel secondo tempo fino all'ultimo ti sei riversato nell'altra metà campo, più volte hai provato a pareggiarla. Cambi l'allenatore, non lo so, di questi tempi non so quanto senso avrebbe ancora.
No, indubbiamente è chiaro che il Napoli in queste ultime 15 partite da giocare deve vincerne probabilmente almeno 10 per poter provare la rimonta difficile per la Champions League, e i segnali che arrivano dalle altre, Roma compresa, sono molto più confortanti, no? Di prestazione, di produzione di gol. Bologna, Fiorentina scatenate, ma ovviamente l'Atalanta in grandissima forma, quasi ingiocabile in questo momento, la Lazio comunque riemerge e il Napoli no. Però ti chiedo, Francesco, poi tanti messaggi che arrivano, ma uno te lo voglio leggere fra un istante. È chiaro che per vincere 10 partite probabilmente devi giocare in maniera più offensiva.
Io non ne faccio mai una questione di numeri.
No, io non dico numeri, proprio a livello di baricentro e di giocatori offensivi da mandare in campo. Non parlo proprio di moduli, guarda, non parlo
ma non mi riferivo a te. So che la questione a 3 o a 4 è quasi dirimente per i tifosi nel ritenere un calcio più o meno offensivo. Non è così, assolutamente non è così. C'è l'atteggiamento, c'è l'interpretazione, ci sono le caratteristiche dei giocatori. Ieri a 3, paradossalmente quasi a 5, ma nei primi 25 minuti la partita l'ha fatta il Napoli, l'ha fatta come l'ha fatta poi nella ripresa mettendosi a 4, è più offensivo. Io penso invece che una squadra debba soprattutto essere equilibrata, e questo Napoli mi sembra che lo sia.
No, visto che ha un problema col gol, no? È chiaro che Osimhen probabilmente aiuterà, quasi sicuramente davanti, possiamo dire, però...
Là davanti bisogna buttarla lì.
Sì.
Secondo me la faccenda è tutta lì. Si diceva una volta, no, che gli allenatori si preoccupano non quando non segnano, ma quando non creano. E il Napoli crea.
Non segna. Per Modugno è più deprimente la sconfitta di ieri oppure l'idea di prendere Pioli a Milano? Lo disprezzano come futuro tecnico? Gio, ammesso che a Milano lo disprezzino davvero, non credo. Comunque non lo so, e la domanda
è... Lasciatemi dire che mi piacerebbe da morire raccontare una storia meravigliosa di Mazzarri che arriva quarto, che va avanti in Champions,
certo, con il Mondiale per tutti, club, compresi i tifosi che ci ascoltano.
Si ponga a furor di popolo, no? Come l'allenatore di oggi e di domani.
Tra le due cose, però, è più deprimente la sconfitta di ieri, perché Pioli eventuale non sarebbe, a me non è che mi fa impazzire, però sarebbe, penso che il Napoli uscito da Milano esce certamente un po' più amareggiato, ancora più amareggiato, sconfortato, perché il Milan ha vinto senza troppi sforzi, obiettivamente.
Ci sono nei momenti nella vita, il calcio è assolutamente una metafora nella quale, come era la legge di Murphy, quando va così è durissima. Ieri la classica partita nella quale se torni a casa col punto, magari stiamo qui a dire però forse sai, magari ci fosse girata meglio, l'avremmo pure potuta vincere. Invece torni che l'hai persa, ti ritrovi nono, fai un altro tipo di conti, altri tipi di considerazioni, e subentra l'amarezza, la depressione, la sfiducia, e Mazzarri in discussione. Però ripeto, la partita l'hai persa e chiaramente fa male la sconfitta, fa male sotto tutti i punti di vista, ma io male il Napoli non l'ho visto. Paradossalmente la cosa mi preoccupa ancora di più. Perché è una di quelle stagioni che io non sono fatalista, però mi sembra una di quelle stagioni che devono solo finire in fretta.
Sì, è vero, purtroppo.
Se poi mi chiedi un giudizio su Pioli, secondo me è allenatore serio, di livello, persona per bene. Secondo me nel Milan che ha vinto lo scudetto c'è stato molto di suo. se mi chiedi un giudizio su Pioli, secondo me è un allenatore importante. Secondo me è un allenatore importante.
Vedremo cosa accadrà. Vedremo cosa accadrà. Francesco, sì. Grazie. Intanto devo salutarti per la pubblicità. Intanto grazie,
ciao,
ovviamente,
ciao
al nostro Francesco Modugno. Ci sentiamo in settimana. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
I vostri messaggi tantissimi. Felix da Zurigo, tanta stima per Mazzarri, ma ha peggiorato squadra di situazione. Mamma mia, che pena vedere giocare questo Napoli. Mazzarri allena una terza categoria, una squadra di Serie A. Dai, è inutile giocarci intorno. La qualificazione in Champions è lontana anni luce. Con Mazzarri ancora più distante per questo amico. Quando vedo Mazzarri che si consiglia con Frustalupi, mi viene da piangere, scrive Renato. Poi il Barcellona deve ancora qualificarsi al Mondiale per Club, quindi non ci sono speranze. Purtroppo andrà la Juve con tanti ringraziamenti, scrive Carlo. Poi ancora Dario scrive ormai questo Napoli ha zero chance di entrare in Champions e pochissime di qualificarsi in Europa League o Conference. A questo punto è il caso di mettere tanti leader in panchina e puntare su giovani utilizzando il 4-2-3-1. E poi ancora qualcuno mi spiega cosa sta facendo e che contributo sta dando in questo momento difficile Meluso. Anche i suoi interventi davanti alle telecamere, che impatto hanno? La sua presenza non si percepisce in maniera significativa. Beh, caro amico, che ti posso dire? Che sicuramente non ha un peso decisionale importante, non glielo danno più che altro, non è che non ce l'ha lui. Intanto oggi sul Mattino commento molto interessante di Francesco De Luca, che saluto. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a te Dario.
Capo Sport del Mattino. La situazione di classifica si è fatta molto complicata visti i numeri delle concorrenti in questa giornata. Il Napoli 0 gol, le altre tutte 5-4, come tu hai scritto, soprattutto poi anche scritto anche del caso Zielinski. C'è anche l'altro ospite. Ah sì, perfetto, scusami Francesco, saluto anche Cristian Bucchi. Ciao Cristian, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti voi.
Ex azzurro allenatore, ovviamente, Cristian Bucchi. C'è Francesco De Luca dall'altra parte. Francesco,
buongiorno Cristian, buongiorno mi
ciao Francesco, buongiorno.
Nel computo delle chance che il Napoli ha, se ce l'ha, quante di qualificarsi in Champions, pesa più questa distanza dall'Atalanta e dalle altre o quello che scrivevi, cioè segnali non proprio positivi anche di produzione di gol?
Diciamo che preoccupano tutte e due le cose, nel senso che le altre squadre in lotta per questo quarto posto Champions stanno giocando bene, stanno segnando tanti gol, stanno facendo risultati, quando non arrivano i risultati comunque arrivano delle prestazioni secondo me anche buone, come quella della Roma contro l'Inter. L'amarezza è nel vedere una partita come Milan-Napoli e guardi la classifica e dici ma ci sono 17 punti tra il Milan e il Napoli? No, perché il Milan non è una squadra di chissà quale qualità, e questo amareggia ancora di più perché ti fa capire oggi, adesso ancora più di prima, quali occasioni il Napoli abbia buttato in questa stagione, con tutte le attenuanti, l'assenza di Osimhen, i problemi eccetera eccetera.
Ecco Cristian,
c'è un magro bottino e è chiaro, sono troppi punti, quindi è chiaro che il tifoso in questo momento vede le cose in maniera negativa, però francamente noi abbiamo fatto un titolo su Mazzarri che si sforza di essere positivo, però francamente tanti aspetti positivi in questo momento del Napoli io non ne vedo.
Sì, ci sono segnali purtroppo negativi, al di là, ripetiamo, del fatto che il Napoli meritasse anche di pareggiare ieri. Cristian Bucchi, a questo punto molti tifosi, anche molti commentatori dicono basta, il Napoli ha 7 attaccanti, deve giocare in modo diverso. Tu pensi che sia ormai il caso di scegliere un sistema di gioco o non è questo il punto?
No, io sono assolutamente convinto di questo. Faccio un passo indietro, credo che Mazzarri nel momento in cui si è arrivato abbia pensato a dare diciamo un equilibrio difensivo, una quadratura difensiva a questa squadra che magari con l'assenza di Kim, che secondo me è un giocatore insostituibile per mille caratteristiche, per personalità, per recupero, per velocità, per struttura, quindi è una squadra che da un punto di vista difensivo aveva un po' perso la sua forza, la sua grandicità, e Mazzarri ha provato a sistemare queste cose mettendo una difesa a 3. Quello che è successo è stato però un'involuzione totale di questa squadra, cioè una squadra che esprimeva un gioco iperoffensivo, tantissime palle gol, tantissime occasioni, si è ritrovata ad essere sì più solida dietro, perché nelle gare di Supercoppa, nella partita con la Lazio sicuramente è una squadra che ha dimostrato una buona solidità, ma dall'altra parte ovviamente c'è stato tre passi indietro da un punto di vista di costruzione di occasioni da gol e di espressione di gioco, perché anche ieri sera il primo tempo è vero che il Napoli non ha rischiato particolarmente se non nell'occasione del gol, è vero anche che il Napoli ha fatto una bella azione, punto. Nella ripresa, quando si è tornati sul terreno del Napoli, cioè quello di un gioco più offensivo, con tanti giocatori che hanno nell'uno contro uno, nel dribbling, nella finalizzazione, nell'assist, nel dialogo stretto, le loro maggiori qualità, si è vista una squadra completamente diversa. Quindi è vero che il Milan magari poteva fare gol in ripartenza, ma è vero pure che se ieri sera il Napoli, secondo tempo, avesse fatto uno o due gol, non avrebbe rubato nulla. Quindi al netto di tutto, insomma, credo che sia proprio la squadra che dia questo tipo di risposte, si senta sicuramente più a suo agio su un
terreno. Ecco, sì. Sul Zielinski, scrivi Francesco De Luca, perché dico Zielinski? Perché oltre ad essere un tema è anche forse la cartina al tornasole della confusione, delle situazioni a metà varie che ci sono state in quest'anno nel Napoli. Scrivi giustamente che Zielinski è stato messo nelle condizioni peggiori di scendere in campo, le dichiarazioni di Laurentiis, le ultime di mercoledì scorso in particolare. Poi scrivi anche non vi è stato alcun scatto d'orgoglio da parte del giocatore polacco, che è un po' il sintomo di come si sta gestendo questa stagione anche da parte dei calciatori?
Ma guarda, io sono rimasto abbastanza sorpreso nel vedere Zielinski ieri in campo, perché più della esclusione dalla lista Champions pesano le parole di De Laurentiis, perché sì. Quando il presidente ha una domanda su Zielinski, si dice: voi l'avete visto giocare Zielinski in queste settimane? E allora di che stiamo parlando?
Addirittura ha detto: e se poi tira la gara, e se poi ha paura di farsi male perché deve andare in un'altra società, che facciamo?
È completamente demotivato. Cioè, questo giocatore, ma come può arrivare alla fine di questa stagione in questa condizione, dopo che il presidente, in maniera molto chiara, ha detto: Zielinski non sta giocando, è stato messo da parte perché è uno che non dà alcun contributo? Per essere molto pratici, insomma, senza fare giri di parole. E ieri sera Mazzarri, rispondendo a una domanda di Ciro Ferrara nel post partita da Zon, ha detto una cosa ancora più netta: noi abbiamo vinto delle partite senza in campo, oggi l'abbiamo perso. A dire: e allora perché questo giocatore va in campo? Perché è pagato fino alla fine? Ho capito, purtroppo ci sono queste situazioni separate in casa di giocatori che stanno per dare l'addio alla loro squadra, ma evidentemente la situazione è stata gestita male, oppure psicologicamente Zielinski non è molto forte, sta vivendo male questa situazione. Però è chiaro che un giocatore che passeggia in campo, ne siamo tutti consapevoli, però a maggior ragione lo attacchi in maniera pubblica e poi dopo tre giorni il tuo allenatore lo fa giocare. Mi sembra un assoluto controsenso, l'ennesimo controsenso di questa stagione che rischia di finire male, perché al pensiero che Napoli dovrà giocare a quattro scontri diretti, e quattro scontri diretti, se non erro, sono tre in casa e uno fuori. Servono 12 punti e non è facilissimo per questa squadra a cui basta una giocata, l'avversario gli basta una giocata per fare gol. Io sono rimasto colpito anche da quello che ha detto ieri Mazzarri: avevamo lavorato tutta la settimana
incredibile,
di Hernandez. Ho capito, evidentemente questa squadra presta una scarsa attenzione a quello che dice l'allenatore.
Ma infatti su questo Francesco,
non riesco a capire.
Sì, infatti sono d'accordo con te, leggibilissimo l'inserimento di Hernandez, oltre che diciamo praticamente in campo, ma anche perché appunto mi fa spesso Cristian Bucchi, vado da te che sei allenatore, io ci vedo anche una grossa responsabilità di Juan Jesus, che non va a chiudere, che sta a fare lì insieme a Rachmani su Giroud, poi anche in movimento, tutti fermi. Cioè, come si fa a subire un gol del genere?
Ma guarda, è una situazione di gioco un po' particolare, perché c'è stato un inserimento ovviamente del terzino, che in quel caso lì era accoppiato con Di Lorenzo, giocavano un po' con dei riferimenti fissi, no?
Sì.
È un inserimento lungo, interno, ovviamente Di Lorenzo difficilmente può seguire un giocatore per 50 metri, quindi poi dovrebbe essere assorbito o dal playmaker, in quel caso Lobotka, oppure ovviamente dal difensore dalla parte opposta, che in seguito alle uscite e alle scalate degli altri difensori doveva stringere un po', questo sicuramente.
Cioè Østigard si allarga sulla destra per seguire Leao, anche se un po' meno morbida, tu mi stai dicendo, come ho letto anche io che non sono allenatore, che sia Arcamani che Juan Jesus devono stringere verso l'inserimento, tra l'altro non solo leggibilissimo, ma anche si sa che l'avrebbe fatto Teo Hernandez prima o poi, cioè, sì, quel livello lì si sa che fa questi inserimenti.
Allora, innanzitutto dobbiamo dare atto anche al Milan della costruzione che ha fatto, perché poi sono stati bravissimi a trovare le linee di passaggio.
Sì, indubbiamente, però semplice è arrivato in porto.
Sì, semplice. È vero pure che gli automatismi di una difesa a 3 è diversa dagli automatismi di una difesa a 4, dove non sarebbero arrivati col terzino magari in quelle condizioni, o magari i difensori centrali sarebbero stati più in posizione, quindi sarebbe stato diverso anche per abitudine che loro hanno. Queste poi sono situazioni che, ripeto, in partita non dovrebbero accadere, però possono succedere, ecco, specie quando gli automatismi, insomma, io credo che Rachmani, Juan Jesus e Østigard abbiano giocato forse ieri per la prima volta insieme, o credo la seconda, non lo so.
Sì, però, seconda, anche contro la Lazio.
Per definire certi automatismi, insomma, ci vuole del tempo.
Con l'Inter. Quindi,
assolutamente, insomma, quindi credo che servirà del tempo per trovare degli automatismi se si vuole continuare a giocare con una difesa a tre.
Nel salutarvi e ringraziarvi, una domanda che fanno in moltissimi tifosi. Nicola da Casore, per esempio, scrive: non c'è più cronalità di gioco, ognuno sembra che giochi per se stesso. Altri scrivono: ma non è che la squadra ha mollato? Ecco, Francesco, cronalità e motivazioni ci sono ancora in questa squadra?
Guarda, la partita di ieri lascia una brutta sensazione, sicuramente, anche se nel secondo tempo il Napoli se l'è giocata, stava per prendere anche, ha avuto qualche palla gol, poi c'è stata quel finale un po' rocambolesco, però ti lascia molti dubbi su questa squadra. E, non lo so, io credo, io non penso mai a giocatori che abbiano mollato, che abbiano tirato i remi in barca.
No, mollato non cose, diciamo, no, non volontariamente, no, nel senso non ci credono più.
A queste cose non credo mai. Però è chiaro che allontanandosi l'obiettivo, la situazione diventa sempre più complicata e qualche giocatore dal punto di vista psicologico ne potrebbe risentire.
Grazie Francesco, un abbraccio, buon lavoro.
Grazie a voi e un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Permettimi di salutare due cari amici che sono tuoi radioascoltatori, che sono Gianni Minna e il professor Ciro Mauro.
Insomma, due tifosi doc, eccellenti ascoltatori, saluto anche io.
Sia Gianni Minna, uno interista e uno tifoso del Napoli.
Ciro Mauro è grande dottore, grazie davvero.
Un abbraccio forte.
A loro e a te. Francesco, Cristian, l'impressione che si giochi anche un po' da soli, si è avuto per esempio quell'azione in cui Politano ha tirato invece di crossare, oppure Politano ha anticipato Quaraschelia al tiro, per carità, l'impegno e la voglia, però quando si gioca da soli senza cronalità diventa difficile fare il risultato. Poi non so se tu hai intravisto una squadra che ha un po' mollato inconsapevolmente, cioè che ci crede sempre di meno.
Dario, ne ho già parlato sempre con te qualche tempo fa, questa è una stagione difficile da un punto di vista delle motivazioni, perché il massimo, no, che un giocatore che arriva a Napoli e può fare quello dopo tantissimi anni di vincere uno scudetto, e vincerlo in quel modo, così da squadra, da protagonisti, con quel distacco, e giocare una Champions, arrivare praticamente a ridosso della semifinale, io credo che sia un'annata clamorosa, insomma, da ripetere per un club che è vero che negli ultimi anni si è assestato nelle primissime posizioni, ma non è un club che ha una storia di vincere sistematicamente lo scudetto, lottare per la finale di Champions League come, non so, Real Madrid, Bayern Monaco, in Italia guardiamo la Juventus, il Liverpool, il Manchester, insomma queste squadre. Quindi questo il Napoli lo sta costruendo e lo sta facendo bene. Quest'anno era una stagione inevitabilmente impossibile da replicare come motivazioni, come impatto del singolo giocatore, quindi ci sarebbe stato sicuramente un po' di scollamento. Si sperava che ovviamente tra Garcia e Mazzarri si riuscisse a trovare delle situazioni tampone, dei rimedi, no? Perché è quello che bisogna trovare. Io credo che a questo punto, più che pensare al quarto posto e degli obiettivi, l'unico obiettivo che deve ritrovare questa squadra è tornare a divertirsi e a divertire, che era quello che l'ha resa speciale per la gente e per il pubblico, perché il Napoli negli ultimi anni, quando ha raggiunto degli obiettivi importanti, sia con Sarri che con Spalletti, l'ha fatto giocando bene e divertendo. Quindi
a tratti si vede una squadra che non si diverte non diverte. Quindi il secondo tempo di ieri probabilmente è stato sì qualche egoismo così, ma si è vista una squadra arrembante che aveva voglia di far gol, che aveva, che magari rischiava qualcosa, però era tornata su quello che è stata la scia positiva di questi anni.
Bisogna assecondare questa vocazione offensiva del Napoli, questo non c'è verso, anche perché insomma chi è con la difesa a tre non è detto che non si subiscano gol, non si facciano errori come ieri. Cristian, grazie davvero, un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie a te Dario, un abbraccio a tutti.
Grazie sempre a Cristian Bucchi, pubblicità e torniamo subito.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Allora, tantissimi messaggi, vi ringrazio davvero, ma non riuscivo a leggerli tutti, però dobbiamo parlare anche della vergogna accaduta ancora una volta ieri a San Siro, che gli amici colleghi di Calcio Napoli 24, e non solo loro, ma in particolare loro, hanno certificato con grande puntualità. Ne parliamo con l'inviato proprio a San Siro di ieri di Calcio Napoli 24, Marco Lombardi. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi. Perché? Perché oltre ai cori soliti, tristi, terribili, volgari, cafoni delle curve, dalla curva del Milan, anche degli striscioni che poi solo a San Siro entrano facilmente, invece al Napoli non entrano così facilmente, lasciamo perdere, con tenore razzista, discriminatorio, il passaporto, eccetera, eccetera. Cosa è accaduto oltre a questo o insieme a quello che sto dicendo?
Sì, tutto corretto, cioè che stai dicendo, e specificatamente nel secondo tempo di Milan-Napoli sono stati esposti questi 4-5 striscioni a stampo discriminatorio e razzista nella stessa curva che solo poche settimane fa si era detta pro Magnan uno di noi, rispetto per Magnan, e sono tutte cose giustissime, però trovo certo un'incoerenza clamorosa. Ciò che è accaduto ieri con il Milan che non prende posizione su queste cose. Già l'anno scorso, ad aprile, durante Milan-Napoli di Champions, fu esposto lo striscione con la via del negozio di detersivi Acqua e Sapone, che appunto era una fu fatta passare per la linea sulla questione dei napoletani che non si lavano. E già questa per me fu una cosa oscena, farla passare per semplice ironia, facendola camuffare in questo modo. Ieri la dimostrazione di quella non era ironia, ma era anche in quel caso discriminazione e razzismo, e anzi c'è stata hanno fatto peggio probabilmente di quanto fatto ad aprile, perché sono stati sciorinati questi 4-5 striscioni di fila e in maniera anche reiterata per più minuti, dove appunto i napoletani erano additati di essere non italiani, in quanto gli ultra si chiedevano come fosse andata la fila al confine per giungere allo stadio, oppure chiedevano come fossero entrati, se col passaporto o con la destra del tifoso, per non parlare poi della banalissima e stucchevole ormai ironia, chiamiamola così, sulla questione del capodanno, dei botti che si sparano e sulle dita che saltano delle persone che sparano i botti, che cose che tra l'altro, se mi interrompo a leggere il report dell'ultimo capodanno, tutte le persone ricoverate sono quasi tutte in tutte le parti d'Italia, soprattutto al nord, per questioni di botti che hanno fatto esplodere danni o arti. Quindi questo forse secondo me è il più grave, l'associazione più grave su questo napoletano che perde il dito ma non il vizio.
Sì, è terribile, guarda, ti interrompo perché ci sta ascoltando qualche minuto Luciano Marangon. Ciao Luciano, buongiorno.
Pensavo di ascoltare un telegiornale, una trasmissione sportiva.
Hai visto? Infatti io ti ho coinvolto anche su questo tema, poi anche un flash sul Napoli, anche se siamo lunghi perché si parla tanto, anche tanti messaggi, perché io sinceramente non ne posso più, cioè non c'è proprio, perché se quando non c'è la volontà politica di intervenire succede questo, perché poi ignoranti, cafoni, questi anche imbecilli, perché difendono Maignan e poi lo stesso motivo e con lo stesso, diciamo.
Ma forse bisogna dire che c'è troppa politica dentro il calcio da troppi anni. È proprio per questo che accadono queste cose e che non si risolvono, perché si guarda poi l'altra parte del paese, nelle altre situazioni le problematiche sono sempre questo. È chiaro che noi ci piacerebbe parlare solo esclusivamente di calcio, questo sarebbe parlare di sport e di calcio, parlare della vita degli atleti, eccetera, eccetera, però capito, essendo sempre nel tema, però questo, cioè io da quando sono nato, nei 15 anni e più della mia carriera, ho assistito a queste cose qui e quindi non sono né peggiorate né migliorate negli anni a passare, sono sempre state così, perché i tifosi non li puoi cambiare, tifano per la loro squadra e offendono la squadra avversaria con le varie tipologie di offese, per carità. Adesso non è che ci sia l'offesa di serie A e l'offesa di serie B. A me
quando scade nel razzismo, nella discriminazione, siamo un po' stufi.
Mi hanno detto figlio di per tante volte i tifosi avversari quando entravo in campo, però a me entrava da un orecchio e usciva dall'altro, perché è normale dal mio punto di vista. Poi il fatto del razzismo è una cosa di storia, di secoli, che parte dalle Americhe, quando venivano portati dall'Africa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è entrato nel mondo del calcio, anche perché l'80% ormai dei giocatori europei sono di colore, e quindi non è che può cambiare. Se fossero tutti di un'altra razza, offenderebbero l'altra razza. È così, il tifoso è così, e bisogna, io non dico rispettarlo, è chiaro, bisogna punirlo, bisogna mettere delle regole che vengono rispettate, perché il problema è che tu metti.
Ma infatti, Luciano, il problema è proprio questo. Poi torno da Marco Lombardi, che ci sono le regole, però dipende, perché l'applicazione è molto diciamo estemporanea e eterogenea. Aggiungo che insomma, quando si avverte, perché adesso non voglio citare certo. Sanremo, per carità, parlando da poco anche Timo e Gigio, però quando uno come Fiorello, che è un po' sopra il parto, dice si avverte questa sensazione, si avverte questa discriminazione continua, questa aggettivazione dei napoletani che è molto fastidiosa, io sono molto stufo, perché non si prende un provvedimento. Allora, se Maignan viene insultato dai tifosi udinese, benissimo l'intervento a gamba tesa della giustizia sportiva, chiusura addirittura dello stadio, però non è che poi non si può fare proprio nulla. Adesso ci aspettiamo, torno da Marco prima di tornare da te Luciano, una sanzione pesante per il Milan, che come dicevi tu non si è neanche preso le distanze, però tendiamo al giudice sportivo ugual moneta in proporzione di quello che è accaduto in Udinese Milan. Marco,
esatto, io mi aspetterei quantomeno una punizione, e così come io sono particolarmente, diciamo, ci tengo molto a questo argomento, dato che l'anno scorso io a San Siro fui oggetto di, durante il mio lavoro all'esterno dello stadio, fui oggetto di insulti, anche in quel caso discriminatori, richiamato errore di M e la notizia del Giro d'Italia e d'Europa. Quindi, dato che ci tengo molto, a un anno di distanza è successo. Con me per fortuna non è successo una cosa simile, però è successa la stessa cosa all'interno dello stadio con questi striscioni, ed è l'ora che qualcuno prenda una posizione, come qualcuno di importante nel sistema calcio, perché non è possibile che una squadra come il Milan, che tre settimane fa si fregiava di essere antirazzista, ovviamente, di essere pro all'inclusione, che tutti siamo uguali, nessuno è diverso, eccetera, e poi permetta, non solo permetta, perché come dici tu, gli striscioni devono essere visionati all'ingresso, quindi qualcuno della
c'è il controllo, non c'è il controllo che c'è a Napoli, per
esempio. Esatto. Quindi non solo bisogna prevenire, ma anche poi prendere le punizioni e le decisioni corrette quando ciò purtroppo accade.
Marco, grazie, complimenti sempre per il lavoro che fate, un abbraccio e buon lavoro a te. Marco Lombardi, Calcio Play 24. Sono in mega ritardo di pubblicità, Luciano, recupero con te sul discorso tecnico, però ti chiedo al volo, e ti ringrazio per questo tuo intervento, quante chance ad oggi ha il Napoli di qualificarsi in Champions?
Ma diventano, più passano le partite, più ha dei risultati così, diventano anche, perché ci sono squadre come Fiorentina, Bologna, Atalanta, che stanno andando molto molto bene. E quindi diventa, sicuramente sono aumentate le difficoltà. C'è la Lazio che sta rientrando, la Roma non ha cambiato molto, anzi, e quindi non può essere, dal mio punto di vista non sarà un problema la Roma più di tanto, però è difficile, perché bisogna fare i risultati, e se non vengono i risultati diventa sempre più difficile, le partite si accorciano e quindi diventa più difficile. Non lo so quale sia la ricetta, perché non sono io che alleno il Napoli, non so quali sono le problematiche all'interno, eccetera eccetera, quindi diventa difficile. Se quello che offre il Napoli è quello che ha offerto fino ad oggi, La difficoltà è aumentata molto, ma molto, cioè è difficile che entri, ma non solo in Champions,
perché in Europa proprio, anche, sì sì è vero, vero.
Anche l'Europa League.
Eh sì, allora, assolutamente, Napoli è nono in questo momento, è fuori da tutto, certo, in questo senso. Certo. Luciano, ti devo salutare, la pubblicità incombe, grazie, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie a Luciano Marangon, poi approfondiremo argomento Napoli, anche il razzismo, anche Luciano Marangon. Alle 20 torna Marte Sport Live con Francesco Marciano, Timo e Gigio Rosa, reduci da Sanremo, prontissimi per sulle mani. Grazie a Gigi Soriani in regia, da parte mia, Dario Sanatano, è proprio tutto, ciao.
Marte Sport Live.